Che meraviglia essere qui.
Benvenuto.
Che piacere essere qua.
Piero Ghiambretti.
Presente.
Buonasera e benvenuto.
Però è troppo alto questo per me. Va bene, spero di non cadere di sotto.
Ce l'ha fatta la Cipriani.
E però la Cipriani, avendo diciamo una zavorra, probabilmente si riesce a tenere. Io sono un po' più mingherlino. Vabbè, comunque.
Vabbè, le prenda confidenza.
Adesso ci sono.
Che belva si sente.
Ma diciamo che considerato il fatto che non sono mai cresciuto da nessun punto di vista, direi Ratatouille. È presente il topo dei cartone? Perché quel topo è piccolo, piccolo, intelligente e deve sgomitare tra i grandi, cosa che credo di esserci riuscito abbastanza.
E lei? La realtà è che mi disturba parlare di me, ha detto lei.
Esatto.
Benvenuto. È nel posto giusto. È permaloso?
Non così tanto, anche se, come tutti, se uno mi dà del cretino, mi dispiace.
Quando le chiedono se lei è cattivo, lei risponde, tutto meno che cattivo.
È vero.
E allora com'è lei?
Io penso di essere una persona onesta, piuttosto generoso nel lavoro, ho cercato sempre di aiutare i talenti, ne ho anche scoperti diversi. Sono puntiglioso e sicuramente anche ossessionato dall'estetica, questo sì.
Quando è stato intervistato da Cristiano Malgioglio, lei ha detto, io sono molto simile nel pubblico e nel privato.
Sì.
Ma nel privato sono una persona tristissima.
Tristissima?
L'ha detto lei?
No, ma forse l'ho detto lui in quel giorno perché ero triste mentre
ero
lì.
Ah, era quel giorno?
Sì, mentre ero lì, sì. Sì, sì, no, non sono triste. Però sono come la maggior parte dei brillanti comici che non sono o intervistatori. Si pensa sempre che quando si va a cena con un'amica, un amico, bisogna fare dei salti mortali. Invece si è assolutamente normali, ma vige la regola che siamo tristi.
Sempre lei, parlando di se stesso, ha detto se uno è diventato famoso, generalmente non è per caso, magari se lo merita. E lei ovviamente se lo merita, ma se dovesse dire quali sono le ragioni del suo successo, quali sono? Lei piace perché?
Nel mio caso io credo che ci sia una buona dose di talento e poi, come dicono tutti, una tantissima dose di fortuna.
Ovvio, il talento lo diamo per dato, ma piace perché?
Cerco sempre di fare quello che gli altri non fanno, il coraggio.
Il coraggio.
Il coraggio di sperimentare.
E invece a chi non piace, secondo lei non piace perché?
Per le stesse identiche motivazioni, il fatto che spesso, non so se le capita anche a lei, in televisione ti chiedono sempre, la gente al bar, per la strada, la televisione è sempre uguale. Poi appena fai una cosa che appena si sposta, era meglio quella prima.
Cosa le piace della popolarità?
La popolarità inizialmente è una grande autostima, perché il fatto che qualcuno ti riconosca vuol dire che ti ha visto.
E cosa non le piace della popolarità?
Beh, io sono comunque una persona, come dire, abbastanza discreta e quindi nella vita privata mi piacerebbe farmi i fatti miei, invece spesso se li fanno gli altri.
E invece sta qua. Lei ha detto...
Ma io sono qua per lei, lo sa, no?
Lei ha detto, non mi sono mai considerato brutto, ma per sicurezza non mi guardo allo specchio.
No, per carità.
Non ci credo che non si guarda allo specchio.
Mi guardo poco, io spero di essere un brutto che piace. Anzi, anche un bruttissimo che piace. E do una speranza a tutti i mostri come me.
Senta, ma perché la chiamavano il polipo della Valle d'Aosta?
Ma no, perché si diceva che io allungassi le mani, che non è vero, perché anche nel rapporto con le donne... Ho sempre avuto la fortuna che fossero le donne
allungare
le mani. E io ho sempre, come dire, accettato in parte, sono anche scappato tante volte.
Sì?
Sì. Le donne mi fanno paura. Lei no, però. È l'unica che non mi fa paura.
Sì,
anche perché là.
È un complimento.
È un complimento.
Senta, mi dice un suo pregio?
Ma credo la simpatia e l'autoironia.
È un difetto vero sgradevole?
Ma un difetto, me lo diceva Irene Gergo, che è un'autrice anche del mio programma, che io mi lamento sempre.
È lamentoso lei. Proprio ha ragione Irene Gergo.
Sì, io mi lamento con lei, ma mi lamento con tutti. Diciamo che vedo sempre il bicchiere mezzo vuoto.
Ah.
E questo non è bello perché non mi godo mai quando invece è pieno.
Lei è cresciuto con sua madre Felicita.
Sì.
E ha raccontato che suo padre non l'ha mai riconosciuta. Lui è sparito e lei dice, non so chi sia, ma lei non ha mai avuto il desiderio di incontrarlo?
No, ho avuto il dubbio che esistesse, perché mia madre, per rispetto, non mi aveva mai da bambino, non mi aveva mai parlato di questo figuro. Tant'è che credo che fino ai 15 anni a casa mia la parola papà o babbo non si è mai pronunciata, per non entrare nel merito. Poi quando uno si abitua con una donna che fa anche
padre.
Il padre, non sentivo più l'esigenza di dover trovare una persona che oltre a me aveva rifiutato mia madre, che era sicuramente più importante di me.
L'assenza di suo padre, ma anche, come diceva lei, il rifiuto, in che modo ha impattato sulla sua vita, se ha impattato?
Non avendo un padre in casa, certi atteggiamenti cosiddetti virili, di quel patriarcato di cui si parla anche nel film della Cortellesi, io non li ho vissuti, quindi ho avuto un rispetto esagerato nei confronti delle donne, ma anche nei confronti degli uomini.
Lei per anni, da adulto, ha vestito abiti da bambini, perché lei diceva, per non farmi arrivare in gola il cavallo dei pantaloni. Ma la sua altezza le ha creato mai un problema, un complesso?
Beh, diciamo che sempre mia madre a un certo punto mi ha comprato delle scarpe che si chiamavano 7 centimetri più alte. Erano degli scarponi che praticamente dentro avevano un uomo che ti tenevano su. Quindi io camminavo,
cioè,
ero diventato altissimo.
C'era un tatto interno di 7 centimetri.
Sì, avevano 7 centimetri dentro, che però proprio perché erano dentro il piede stava fuori dalla scarpa, capito? E quindi quando sono andato al Pick Up, che era una discoteca di Torino, finalmente riesco a ballare con una ragazza. Facendo il jegegé mi è scappata la scarpa e sono tornato tappo. Questa ragazza...
Cenerentola!
Sì, ragazza, dice, che è successo? Dico, non lo so, non lo so. Non ho detto che mi ero accorciato per la scarpa, ho detto, deve essere un miracolo.
Ma scusi, con 7 centimetri in più a quanto arrivava?
Ma arrivava a 1,60.
Comunque, lei quando era piccolo, quando sua madre a un certo punto si è preoccupata perché... non la vedeva crescere.
Sì, ma c'era un problema.
Immagino.
No, perché io sarei cresciuto probabilmente come tutti, solo che a 7 anni è caduto un signore.
Sempre in questo studio.
Cade sempre uno?
Cioè, uno
sempre lo stesso.
Parti.
Lo dicevo, a 7 anni io ho avuto una malattia grave che si chiamava reumatismo articolare.
Sì.
Per curarmi mi facevano tutti i giorni, per un anno, non andai a scuola, cortisone, penicillina, che va a toccare l'ipofisi.
Sì.
Quindi io purtroppo sono guarito e sono tornato a scuola dopo un anno, ma non sono esploso. Quindi mia madre a un certo punto mi portò da uno che si diceva il migliore di Torino, che mi diede delle fiale, delle siringhe da fare, che mi avrebbero fatto crescere. Io ho cominciato a farle, erano dolorosissime. Però adesso questa è una cosa molto delicata, un po' privata, non
ma
so se ne posso dirlo.
Si senta libero.
A un certo punto io non mi vedevo crescere le gambe.
Che si vedeva crescere?
Però guardandomi sotto la doccia, vedevo crescere tutto il resto. E Rocco Siffredi ancora non esisteva.
Scusi, io chiedo, ma diciamo è stato un effetto collaterale transitorio?
Io penso che, cioè, per fare bella figura dovrei dire no. Però poi a un certo punto mi sono normalizzato.
Comunque diciamo che anche più recentemente...
Come?
Anche più recentemente, quando le hanno montato a casa il piano cottura, si sono sbagliati...
Vabbè, però lei dice delle cose che mi rende ridicolo.
Ah, gli hanno fatto questo piano cottura più alto della
norma. Ma non è che l'hanno fatto più, hanno sbagliato.
E l'operaio gli ha detto, vabbè, ma se metta i tacchi, lei cucina coi tacchi?
No, semplicemente, mi fanno il lavello cottura e io arrivavo qua. Adesso uno può avere anche dei complessi, ma non puoi, cioè, può essere qua un lavandino. Dico, ma scusi, ha visto? No, ma le mettiamo una piattaforma, poi al limite si mette i tacchi. Ma che faccio? In casa che faccio? Madonna.
Gli hanno abbassato questo piano cottura?
Sì, abbiamo segato un pezzo della cucina, scusa.
Dove gli arriva?
No, adesso mi arriva normale qua. Ma perché dobbiamo giocare solo sul mio complesso, che poi non ho più, perché poi è stata...
Quando l'abbiamo superato?
No, non l'ho mai superato fino in fondo. Però devo dire una cosa. Io ho cominciato a lavorare in televisione con una paura furibonda e la miglior difesa è l'attacco. Con le cose che dicevo, se fossi stato alto 2 metri mi avrebbero menato. Invece piccolino tutto è permesso e quindi anche diciamo in una condizione non da culturista sono riuscito a impormi, quindi grazie alla mia altezza, e oggi non la cambierei con nessun altro.
Parliamo di lavoro.
Ma lei come mi vede, scusi?
Bello.
Cioè, mi vede piccolo? No, sa cosa sono io? Slanciato verso il basso.
Lo stavo per dire io, slanciato verso il basso.
Voleva dire questa? Comunque bello ha detto,
Belloccio,
sì,
belloccio.
Sì, no, ma noi abbiamo un noi ci conosciamo pochissimo, signora, sì. Ci siamo visti in qualche manifestazione, però io sono molto attratto da lei.
Bene. Bene. Parliamo di lavoro.
Sì.
Lei inizia nelle TV private nel 1977, poi fa un concorso in Rai, che poi l'hanno chiamata al sabato dello zecchino.
E questa è un'altra cosa.
E lei dice, avevo come partner un asino, il quale nei momenti più impensati sfoderava la sua sessualità. Io dovevo coprirla con la cartella. Cioè, che doveva fare?
No, sì, è così. Io ero andato all'Antoniano di Bologna, mandato sempre per la TV dei ragazzi, e la mascotte si chiamava Yo-Yo, era un asino. Io ero un personaggio voluto dagli autori d'allora che si chiamava Cartella perché girava con un'enorme cartella e dovevo fare un polmonello pur avendo già 80 anni, però vabbè, uno accetta di fare quello che gli propongono. Un giorno mi si avvicina un frate e mi dice, guarda, dovresti fare anche una cosa ma più che altro per noi. Sono qua, lo vedi l'asino? Sì. Ecco, l'asino è un animale, potrebbe anche durante la trasmissione avere dell'eccitazione. Allora, appena tu vedi che l'asino si eccita con la cartella, ti ci metti davanti. Io non ho più seguito il programma per un anno. Aspettavo che sto disgraziato si allungasse, che poi c'era Maria Leventre, c'erano i bambini, era una situazione molto delicata. Quindi dovevo fare delle battute ai bambini e guardavo l'asino, perché se l'asino partiva e sfoderava, non ha mai sfoderato, mai, mai.
Lei dice, quando la TV manda in onda qualcosa del mio passato, trasmette sempre le stesse due cose.
Sì.
La mia intervista al presidente Cossiga al Pincio e l'angelo di Sanremo appeso per aria come un salame nel festival del 97 con Mike e Lamarini. Le dispiace? Perché cosa vorrebbe essere ricordato?
Quando si usano gli archivi, sarebbe bello vedere delle cose che dimostrerebbero il perché questa sera io sono qua, che non è tanto per le ultime cose che ho fatto, ma per le prime. Se ogni tanto, per quanto mi riguarda, si vedessero quelle cose, sono sicuro che oggi si capirebbe anche perché molti personaggi che sono venuti dopo, in qualche modo, visto che nulla si inventa,
hanno attinto da quello.
Era già stato fatto.
È stato molto copiato?
Io penso abbastanza, però prima all'inizio ero molto geloso.
Infastidito.
Poi invece adesso no, perché se succede, anzi, vuol dire che funzionavo.
Senta, però non per ricordare ancora quel Sanremo del 97, però lei ha impedito a Valeria Marini, che voleva appendersi anche lei al filo, a fare l'angelo come lei, di farlo.
Beh, Valeria è una persona straordinaria, lo sappiamo.
Sì.
E quando ha capito che
funzionava.
Che l'angelo funzionava, alla terza riunione del terzo giorno del festival.
Che lei era appeso da un filo.
Sì, no? Io ero appeso a 16 metri, poi scendevo ogni tanto. E allora c'è questa riunione con tutti e lei dice, Piero, io voglio fare l'angelo. Dico, guarda, l'imbragatura, che peraltro era, diciamo, fatta su misura,
sì.
Non poteva contenere le misure della signora, non che fosse robusta, semplicemente, ecco, ci vedete in quell'immagine, come poteva contenere la mia imbragatura la signora.
Sua.
E quindi abbiamo cercato di convincerla, io, il capo di struttura, gli altri autori, soltanto con l'arrivo del capo dei Vigili del Fuoco, che disse, aprendo la porta, abbiamo fatto le misurazioni, qui viene giù tutto.
Comunque, agli inizi degli anni 2000, lei fu epurato dalla Rai e per un periodo andò alla 7 con Marchette e poi a Mediaset con Grand Hotel Chiambretti, La Repubblica delle Donne, Tiki Taka e tanto altro. È stata una sua scelta poi lasciare Mediaset?
Sì, è stata una scelta derivata dal desiderio di tornare alla Rai e quindi, nonostante Pier Silvio ha cercato comunque di propormi altri programmi sulle sue reti, quando c'è stata l'occasione di tornare qui, l'ho fatto molto volentieri. E pensavo di tornare e ritrovare gli amici di un tempo.
L'affollamento!
C'è più nessuno.
Ma lei ha scelto di tornare in Rai, oggettivamente in questo momento, diciamo, un po' in controtendenza, perché pensa che è il posto più giusto dove stare?
Ho detto, se devo chiudere, spero di chiudere bene laddove ho cominciato. Adesso certamente è una situazione delicata della Rai, non possiamo negarlo. Però non tornerei indietro, preferisco vivermi questa esperienza che non sarà facile, non salvo certo la RAI, come qualcuno ha detto, la RAI si salva da sola, però sono contento di trovarmi in una situazione già precaria prima ancora di cominciare.
Senta, l'addio di Amadeus la preoccupa o tutto sommato, diciamo, si libera uno spazio?
Io credo che se qualcuno se ne va, qualche motivo ci sarà. Che poi sia, come dice qualcuno, un libero pensiero o un libero mercato, questo lo lasciamo ai diretti interessati. So che in queste ore anche il Papa ha firmato per la 9,
sì.
Quindi credo che adesso, anche perché già ci va molto spesso.
Ha mai avuto lei paura di sparire, cioè di uscire dal cono di luce?
No, devo dire la verità, è una di quelle ossessioni, di quelle paure che non ho mai avuto, perché credo che chi fa delle cose importanti nella piccola, grande storia della televisione rimane.
Che rapporto ha con le critiche?
Io sono stato prima idolatrato e io me ne imbarazzavo di queste critiche e non le leggevo. Poi a un certo punto sono diventato lo scemo del villaggio, un idiota, immondizia da buttare.
E su di lei che effetto fa leggere una cosa negativa su di lei?
Beh, nei primi anni mi accorciavo, quindi da 1,64
arrivavamo,
scendevo a 20 centimetri.
Adesso...
Negli ultimi anni ormai mi sono, come dire, mi sono abituato e qualche volta credo di sapere già quello che verrà scritto.
Se mi guardo indietro, trovo solo lavoro, svolte professionali, passaggi di tempo tra una trasmissione e l'altra. Ha sacrificato, diciamo, la sua vita privata con quella professionale o tutto sommato ha riempito con il lavoro la sua vita?
Io ho messo come priorità il lavoro, perché per me non è stato un lavoro, ma è stato
la
un divertimento,
vita.
La mia vita. È chiaro che non mi sono divertito. E quando qualcuno dice che io sono tirchio perché non spendo i soldi che ho guadagnato, sbaglia. Io sono parsimonioso.
Ma un po' tirchio, un pochetto.
No, ma io non mi sento tirchio, dico la verità. Lo dicono quelli che forse vorrebbero avere di più di quello che io posso dare, però...
Smentiamo questa cosa.
Io lo smentisco, però uno pensa quello che vuole. Anche Alberto Sordi dicevano che era tirchio. E poi io ho fatto la beneficenza, ma mica dico quella che ho fatto. Insomma, tutti, no?
Vabbè, non è tirchio.
Oh. No.
Parliamo d'amore. Lei ha detto, correva l'anno 1997, le donne non le auguro a nessuno.
Sì.
Sempre della stessa idea.
Io sono stato fortunato perché sono stato, lo posso dire con la massima... sincerità, sono stato molto amato. Probabilmente io ho amato meno
di quanto è stato
di
amato.
Quanto sono stato amato.
Lei ha dichiarato con una certa fierezza: a me è capitato anche di andare con donne mostruose.
No, non posso averlo detto. Perché adesso
detto.
Diventa
l'ha detto
politicamente scorretto. No, ma
perché adesso è scorretto, però.
No, ma quando io uso mostruoso lo uso come lo usava un mio grande maestro che era
no,
Villaggio.
Un'altra volta ha detto molto brutte, quindi è proprio un concetto che c'ha, vero? Un'altra volta, che non le cito, ma ha detto sempre: sono state donne molto brutte.
Ma non si può dire,
cioè,
questo.
Lei...
Non si può
lei
dire.
Ci tiene
no,
a dirlo.
Chiedo scusa. Allora, se l'ho detto, chiedo scusa. Io, se fossi una donna, non andrei con me. Quindi in qualche modo mi sono dato del mostro io, prima ancora.
Vabbè. Allora le leggo un'altra cosa. Che lei disse a Sabelli Fioretti, che le chiedeva con quante donne fosse stato.
Vabbè,
e lei infatti ha detto, non sarebbe elegante, ma ha detto, fra noi sono tantissime.
Veramente, questa però l'ho detta come battuta. Anche perché io,
sono
come
tantissime.
L'avvocato Agnelli, si dice, io non parlo
con
delle
donne,
ma parlo con le donne. E quindi vorrei essere della stessa famiglia.
Vabbè, è un
della
seduttore?
Come?
È un seduttore, lei?
Io? Mi guardi. Cioè, mi guardi così, scusi, mi guardi così.
Così
di più.
Parecchio, così
no,
parecchio.
No, assolutamente. Io, come l'ho detto anche prima, mi prendo molto poco sul serio e lascio questa professione ad altri. Anche perché se mi guardo in questa foto, che fa schifo, non posso piacere veramente a nessuno, neanche a me. Io non mi piaccio per
nulla.
Vabbè,
ma al di là dell'aspetto fisico, lei seduce, è un seduttore?
Ma non lo so, diciamo che io sto bene.
Con chi?
Sto bene, come?
Con chi?
No, dico, in un salotto, anche in un giardino,
sì.
Il nano.
Seduttore sì, seduttore no.
Ma io... Per essere dei seduttori bisogna avere una bella parlantina. Quella penso di avercela.
Quando le chiesero se rimorchiasse di più perché è famoso, lei ha risposto, respingo questo nefando sospetto.
Sì, no, perché...
Cioè, le piace di suo.
No, ma lo dicevano alcuni amici invidiosi. Però anche prima, se ci fosse qui il mio amico testimone Arturo Villone, detto Pistolone, che mi ha seguito ed è il mio biografo, lui potrebbe testimoniare che anche prima della televisione qualche ragazza l'ho avuta.
Quindi piace di suo?
Ma questo lo dice lei, io dico che non mi piaccio, se no mi fa passare come uno che è molto preso di
no,
sé.
No, ma piace di suo, lei può non piacersi, ma alle donne?
Adesso ultimamente no, ormai penso di avere...
Ma come Simona Bertuzzi sul Libero ha detto di lei, 68 anni, portati benissimo al punto da essere sexy.
Chi l'ha detto questo?
Ah, sul Libero, Simona Bertuzzi, una collega.
Ah, una collega. Cieca, però...
In amore, sì. L'abbandonato è onnipotente, può ricordare, aspettare, illudersi, farsi prete, suicidarsi. All'abbandonante resta solo il rimorso.
È vero.
Oh, lei nella vita è stato più abbandonato o abbandonante?
No, io sono più scappato, io sono di quello che va a prendere le sigarette e non torna più, anche se non fumo. Però quando è capitato, quando sono stato abbandonato, ho sofferto moltissimo. Perché ho quella sindrome dell'abbandono che probabilmente, mi ha detto uno psicologo, nasce dal rifiuto di mio padre con mia madre e quindi galleggia in maniera inconscia che nell'abbandono c'è anche il rifiuto che io ho avuto, dicevamo un'ora fa, ma questi vengono qui per sentire i fatti miei.
Sì, cioè, sì, senta,
cioè, questa è la trasmissione.
Il silenzio poi, no?
Ah, capito.
Oh. Comunque la sua sofferenza d'amore per la violinista Elena Maglioni, che lei conobbe durante Sanremo 97, che poi lei lasciò lei per Gabriele Muccino.
Ma se, lei mi ferisce. No, ma lei mi ferisce.
Comunque lei soffrì moltissimo, ma mi viene da ridere per lei, ma comunque ha sofferto veramente molto, tanto che ci ha fatto un film,
sì.
Ogni lasciato e perso, diciamo che non è andato benissimo,
non
ma
è stato
sicuramente
un successo.
Non è stato capito, guardi.
No, aveva dei problemi quel film.
Soprattutto lei piangeva per 80 minuti su 95 che durava tutto il film.
Io questa pellicola l'ho fatta pensando che raccontando la mia storia la Maglioni tornasse. Invece la Maglioni si è messa con un regista che
Muccino.
Fece un film... L'ultimo bacio che uscì in contemporanea col mio.
E che il suo era un po' più...
Sì,
andato
meno.
Un po' meglio.
Il mio fu smontato alla fine del primo tempo. Quello di Muccino rimase in sala 7 mesi.
Invece a trasgressioni come siamo messi?
Sessuali?
Sì, vabbè, adesso dice le
Mi vesto da pantera ogni tanto. No, trasgressioni non ne ho. Sono uno abbastanza... perché per avere delle trasgressioni o ce l'hai dentro o devi bere, no? Solitamente.
Vabbè...
No, io trasgressioni ne ho sempre avute poche nella vita, perché, ripeto, mi piace essere nella vita, si dice, no? Che per essere trasgressivi devi essere in realtà molto normale.
Vabbè, allora ricordo io qualcosa, va? Perché in un libro dal titolo Strano Amore, non scritto da lei...
Ma è mio.
No, non scritto da lei, hanno raccontato, ma io, guardi, non ci ho creduto, che una volta lei sarebbe rimasto chiuso nel bagno di un autogrill. Lei...
A fare cosa?
Appunto, io volevo chiedere questo.
No, io sono rimasto chiuso dentro il bagno di un grande albergo che aveva la spa. Allora dico, dov'è il bagno? Vada laggiù che non va mai nessuno. Perfetto. Io vado, entro, mi sentivo alto perché quel bagno aveva...
La faceva sentire alto.
Mi sentivo alto. Il muro che divideva il bagno dal resto era una sauna. Io mi ero chiuso, non lo faccio mai... Mi sono chiuso dentro al bagno, ok? Faccio i miei bisogni e poi cerco di uscire dal bagno. Non si apre la porta. Immediatamente mi ritorna la frase di quel signore: vada là che non ci va mai nessuno. Il caldo della sauna arriva oltre i 100 gradi. Io sono ipocondriaco, comincio a spogliarmi e cerco di sbuttare giù la porta. A un certo punto mi ricordo, vedendo che la porta del bagno era tanto così più alta, sai quelle che ci sono ogni tanto, e mi ricordo una frase di bambino che diceva: se passa la testa, passa tutto.
No, non ci credo.
Mi sono buttato sotto alla porta e ho cominciato a tirare di là, qui. E ancora un po', seminudo, un po', la testa esce. Quindi faccio e vai, ma non usciva questo. Quindi rimango con la testa seminudo di là e tutto il resto di qua. A un certo punto entra un signore che era un comico, adesso mi sfugge sempre il nome, che mi vede lì e dice: è un infarto, ma quale infarto, cretino? Cioè, come faccio ad avere un infarto mezzo nudo di qua e di là? Vado a chiamare qualcuno. Quindi... va a chiamare qualcuno mentre io con una spinta esagerata riesco a passare di là senza spaccarmi una costola. Quando arrivano tutti e sono così in uno stato comatoso, i pompieri, vi dico solo questo, arrivarono 3 ore dopo. Se io fossi stato 3 ore là sotto, non lo so, forse sarei ancora là. Hai capito? Questo è il bagno.
Vabbè, perché invece dicevo...
Non era una trasgressione, era un incubo.
No, perché detto...
A lei pensava che io vado che in un bagno
compagnia...
dell'autogrill con un no, camionista. Ma scusi, ma perché mi ha preso?
Che era in compagnia.
Ma chi l'ha scritto? In compagnia di chi?
Nel libro, che lei era in compagnia, vabbè.
Ma di chi?
E che ne so?
Ma poi sto libro, Stranamore, non ne so l'esistenza.
Lei, comunque... Anni fa, invece, lei raccontò a Sabelli Fioretti di un suo ménage à trois. Guardi, leggo lenta perché, diciamo, la vicenda è complessa, quindi...
No, forse questa me la ricordo.
Eravamo due maschi e una ragazza.
Molletta.
E Molletta. E allora abbiamo detto, come ci mettiamo?
Esatto.
Il mio amico si mise sotto con la faccia in su. La donna si mise sopra di lui con la faccia in giù. E lei
sopra la ragazza, ma vedevo la faccia di lui. Allora, se io mi metto così, già non ci riuscivo. Dico la verità, non ero, diciamo, teso. Capisce?
Sì, capisco.
Se tu ti butti così, no? Pensi di avere una donna, no?
Sì.
E invece vedevo Molletta. Allora, vedo Molletta una volta, giro la testa di là. Ma la capoccia di sta ragazza comunque non è che coprisse, quindi se stavo di qua vedevo mezzo Molletta, se stavo di là vedevo l'altro mezzo, ho detto ragazzi fate voi.
Alla fine non sei un po' innamorato di Molletta?
Sì, Molletta è stato un amico per molti anni, poi ci siamo persi, professore di francese.
Comunque, lei ha detto che in un periodo un po' hippie della sua vita, lei partecipava, diciamo, a queste esperienze un po' affollate.
Orge? Io? No, praticamente è successo che una volta eravamo, non so se l'ho scritto, forse dico una cosa che non è scritta lì, o lei c'è l'altra.
Lei lo dica.
Bardonecchia c'è, Bardonecchia?
No.
Praticamente a un certo punto frequentavo, sai com'è, no? Gli anni, fine anni 70, così,
sì.
77, 78, così, avevamo un guru, no? un ragazzo guru, che si chiamava Roberto Berio, che aveva dei denti grandi così, lui ci portava a fare dei ritiri, come dire, a Bardonecchia, a casa sua, andavamo in 5 o 6, eccetera. Allora praticamente io avevo così confessato che ero in un momento di difficoltà sessuale.
Ah.
Dice, ci penso io, domani ci mettiamo tutti insieme e vediamo se ti possiamo risolvere il problema. Ma io non so se posso dirle queste cose.
No,
a voi vi interessano? Cioè,
tutto,
ma qui siamo interessati.
Hanno detto di peggio.
Cioè, ma queste sono cose che uno dice alla fidanzata, all'amico. Comunque andiamo in un prato bellissimo, perché era estate. Allora ci mettiamo tutti intorno, dice, allora Piero c'ha un problema, e tutti. Allora.
No, cioè scusi, c'è una riunione collettiva in cui lei dice c'ho un problema.
C'è un problema, lui, no, Berio l'ha detto a tutti, perché
tutti.
Era, diciamo, la scelta.
Sì.
Allora senti, ok, dai, lui c'ha un problema, non ha. Insomma, non ha agonismo.
Sì.
Ok, Piero, mettiti in mezzo. Ma io, sì, sdraiati. Tutti gli altri. Tu, una ragazza, mettiti sopra di lui. Allora, lui si mette sopra e io a un certo punto invece sento che qualcosa si muove, no? Ma c'era il fidanzato di sta ragazza, che fino a un attimo prima era un figlio dei fiori. Un attimo dopo sembrava Satana, perché quando ha visto che io ho messo la mano un po' di qua, un po' di là, è venuto in mezzo al cerchio e per poco mi mena. Mi ha detto, ma se non dobbiamo fare qui la terapia. Quindi è finita in una rissa, non in un'orgia. Però veramente queste cose tagliamole, perché
poi
non interessano a nessuno.
Comunque poi l'ha risolto questo problema. Dico,
me l'ho risolto, vado a singhiozzo, no? Come tutti, un po' sì, un po' no, un po' sì, un po' no. Mi verrebbe voglia di dire altre cose, ma veramente diventa una trasmissione. Beh, questa gliela dico. Cioè, un giorno, ma molti anni dopo, ma perché lo dico? Mi dicono, se hai un problema, prendi il Viagra. Dico, no, io non amo le medicine, non voglio prendere niente. Devi prenderlo una volta. Allora io prendo questa pastiglia una volta nella mia vita. La prendo e dopo 2 secondi, sto! Ma contemporaneamente mi viene un mal di testa, perché lì c'è la pressione del sangue, no? Quindi l'unica volta che ho preso quella pastiglia, non l'ho fatto. Ho trovato un'altra pastiglia per eliminare il Viagra. Mai più preso.
Prima di diventare padre, quando le chiedevano se desiderasse diventarlo, lei rispondeva sempre citando un film di Truffaut, L'uomo che amava le donne, dove c'è una scena in cui la babysitter, appunto, suona alla porta e domanda dove è il bambino E l'adulto dice: sono io.
Sono io.
E adesso che sua figlia c'è, lei ha smesso, diciamo, di dire sono io, di essere lei il bambino?
Certo, non faccio più battute di quel tipo, però facendo il padre si torna anche bambini.
Qual è l'eredità che lei vorrebbe lasciare a sua figlia? Cosa vorrebbe che sua figlia avesse di lei?
Ma più di quello che di me, vorrei che avesse qualcosa di mia madre. Il coraggio, l'orgoglio, la serietà, l'indipendenza. Quindi io vorrei che assomigliasse a mia madre.
A chi deve ancora delle scuse e a chi deve ancora un vai a quel paese che non gliel'ha detto, perché in quel momento...
Allora,
non...
le scuse lo devo al pubblico e a quelle a casa per questa puntata che io onestamente mi vergogno di aver fatto, perché ho detto cose che non avrei dovuto e la colpa è sua, ma quando lei verrà al mio programma sarà la sua fine. Sarà la sua fine. No, scuse onestamente...
Non le ha fatte tutte?
Ma io credo che se io ho commesso degli errori, non mi sono accorto di averli fatti. Chiedo scusa così, con beneficio d'inventario.
E invece un bel vai a quel paese che non ha fatto, che non ha detto sul momento? Che ha covato, che ce l'ha qua.
Se ho avuto anche dei dissidi con persone, colleghi, amici, passa il tempo, passa tutto.
È migliorato o peggiorato negli anni?
Migliorato sicuramente.
In cosa?
Maturato. Testa sulla spalla.
Senta, ancora ipocondriaco?
Sempre. Ma lei anche in questo momento.
Cioè, che pensa che
ho sempre paura che mi possa venire uno stizzone e debba correre.
Comunque non c'ha sintomi adesso.
No, in questo momento sto bene, ma non... appena lo dico mi viene male. Quindi dico che sto male, così almeno...
Ha tutto per essere felice o le manca qualcosa?
Mi manca lei.
Aio.
No, non mi manca niente. Cioè, sicuramente tutti vorrebbero sempre di più di quello che hanno. Invece bisogna cominciare ad accontentarsi.
In una botta di allegria, lei ha detto, non si può essere felici sapendo di dover morire.
Eh beh, certo. Diciamo che la più grande seccatura della vita è come va a finire. E quindi, onestamente, io comincio a pensare alla morte. Non so se lei ci pensa mai.
Ma lei dice che da sempre pensa alla morte.
Sì, ma adesso di più perché si avvicina. Ah. Prima era lontana, adesso si avvicina. E uno dice, come andrà a finire dopo?
Cosa la spaventa della morte?
È che di là non ci sia veramente nulla. E questa è la vera preoccupazione.
Lei ha detto che di sentire la presenza, diciamo, sì, di sua madre attraverso le farfalle, che tra l'altro erano in tutte le copertine, no, dei suoi libri di poesia.
Sì, io ho proprio una sensazione spesso che non riesco a capire, ma è proprio quella di avere una persona. In questo momento, per esempio, mi sembra che sia qua. E non so perché lo penso, perché non sono uno di quelli mitomani. Io non sono mitomane, anzi, io non credo quasi a nulla. Però ci sono delle energie, si dice, no? Sono banalità, lo capisco, chiedo scusa. Però effettivamente io, anzi adesso, mi sembra che ci sia un auricolare, come aveva Boncompagni con Ambra, che mi dice di dire questa cosa. È curioso, eh? Visto come abbiamo cambiato pagina? Io la sento qua.
E lei prega?
Poco, però parlo con mia madre e quindi è un modo di essere in qualche maniera in contatto.
E a sua madre ha detto tutto quello che le avrebbe voluto dire o è rimasto fuori qualcosa?
Beh, a distanza di... Adesso è mancata 4 anni fa e la mancanza è molto forte. Difatti quando si dice no, ma col tempo passa. No, col tempo ti abitui al dolore, però non è che passa. Io ci penso tutti i giorni e spesso ancora in automatico mi viene voglia. Per esempio, adesso ho fatto questa intervista, uscendo mi viene voglia di chiamarla. Quindi, però sicuramente oggi capisco quanto tempo ho perso nel invece confrontarmi con lei, che era una persona che, posso dire, è la persona che mi ha amato di più e che forse, anzi sicuramente, che ho amato di più.
Se avesse l'opportunità di incontrare anche solo per 2 minuti di nuovo sua madre,
sì,
che cosa le direbbe?
Stai qua.
Grazie.
Fine. Grazie, vado alla 9, ciao, arrivederci, ti saluto. Grazie a tutti, grazie.
Grazie.
Viva la RAI!